Eccoci al Salmo 123, che è sempre Shir HaMahalot, cioè vedete che c'è sempre cantico per le ascensioni. E il titolo che ho dato a questo Salmo, molto bello, il titolo, ho cercato di riassumere un po' il senso di tutto quello che dice, è la supplica, ho messo supplica umile e fiduciosa della comunità. Non è di un singolo, ma è tutta la comunità che grida, supplica umile e fiduciosa della comunità. E comunque, dicevo, già comincia con sempre con Shir HaMahalot e poi comincia a te, è molto bello in ebraico, Eleika, a te, Nasati, che vuol dire ho innalzato, Ayoshi, i miei occhi, Ayoshi, Ayoshi, i miei occhi. E quindi vogliamo un po' anche noi guardare a Dio, insomma, ho innalzato a te i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ancora una volta, vedete, dov'è Dio? Dio è colui che è al di fuori della nostra portata, è così grande che noi non possiamo nemmeno comprendere. Dire dei cieli, guardate che è un modo di dire, se io avessi dovuto farlo in italiano perfetto, avrei detto, a te ho innalzato i miei occhi, tu che sei Dio. Ecco, no? Perché, voi sapete che nella lingua ebraica non si può nominare il nome di Dio. E allora per non nominare il nome di Dio si usavano delle circonlocuzioni. Anche Gesù li usa, no? Padre nostro che sei nei cieli. Non è che tu sei là, io sono qua. Vuol dire che tu sei Dio, cioè sei per noi irraggiungibile con la nostra mente, con il nostro modo di pensare. Tu ci superi immensamente, quindi che sei nei cieli. Oppure il Padre vostro che è nei cieli, che è Dio, non farà più di quello che fanno gli altri, eccetera, no? Non vi darà anche ciò che voi non osate nemmeno chiedere, no? Se un padre dà da mangiare il pane ai suoi figli, il Padre vostro, che è Dio, non farà di più, perché è Dio, è un Padre Dio, è un Padre grande e buono. Quindi a te ho innalzato i miei occhi, quindi è un po' in fondo è come tu, essendo giù, abbassato di fronte a Lui, e levi gli occhi, viene in mente anche un po' figlio prodigo, no? In fondo quest'uomo che dopo essere scappato e aver creduto di aver potuto fare a meno del padre, alla fine dice, qui io muoio, cioè la mia vita è senza senso, sto morendo, mi manca il pane. Quanti servi mancano, ricorda, hanno il pane in casa di mio padre? Ricordate che il pane non è semplicemente il cibo che si chiama pane, ma il pane è un modo per dire la vita, è il cibo senza il quale non c'è vita. Quindi quando noi cantiamo, Gesù stesso lo dice nel capitolo 6, io sono il pane che il pane del cielo, vuol dire io sono il nutrimento, la vita che viene da Dio. Se noi traduciamo capite che è diverso, no? Perché noi pensiamo al pane che viene giù dal cielo, no? Ma io sono il cibo, ma il cibo sostanziale che mi dà vita, io sono la vita che il Padre ha mandato, che viene da Dio, è Lui che l'ha mandato. Quindi io innalzo verso di te i miei occhi come uno che ha capito che senza di te non può fare nulla. E Gesù lo dice nel Vangelo, no? Senza di me voi non potete fare nulla. E come sono i miei occhi? Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro signori. Non sono tanto i padroni, ma i signori, cioè coloro che sono un po' il loro re, no? Il signore è il re, è colui che gestisce, potrebbe essere una volta chi erano, pensavo del Medioevo, cos'erano i signori, no? Era un po', c'era questa paternità, no? In fondo l'idea era di una società paternalistica dove il principe, il re, il Valvasore, il Valvasario, o il Valvasino, cioè tutti man mano che scendevano erano i signori, no? Il signore di Perugia, no? Il signore di Milano, gli Sforzi, il signore di Gonzaga, il signore di Mantova, cioè veniva chiamato il signore di, non ha niente a che vedere con Dio, no? Il signore vuol dire colui che ha il potere su questa parte. Tu, signore, sei colui che ha il potere su di me, cioè senza di te io cado nel nulla, quindi verso di te è la mia mano come quella dei servi, collaboratori. Ricordate che la parola della Bibbia, il servo non è semplicemente lo schiavo, ma di più non sono gli schiavi, ma è il collaboratore fidato, il servo che ha fiducia nella mano del loro signore, quindi si fida. Come gli occhi della schiava, stavolta c'è la schiava, cioè la schiava è colei che non è libera, non ha la possibilità di decidere perché è stata venduta, e allora però una schiava che ha fiducia, la sua signora, la sua padrona, non è la schiava col padrone, forse la schiava col padrone, il padrone è duro, invece la signora sa che la schiava è cresciuta in casa, è cresciuta come una sua figlia, e quindi si prende cura, pensate già in fondo la figlia del faraone che si prende cura di Mosè, no? E che quindi c'è, cioè, nel cuore di una donna, per quanto sia la padrona, in realtà è la signora, in realtà è sempre una donna, e quindi c'è questa tenerezza, no? E quindi questa, quindi io guardo, anch'io guardo, e pensiamo a Israele, Israele che dice io sono davvero così. Signore, io non posso se non guardare a te, se non ci sei tu io cado nel nulla, tu sei l'unico che dà senso alla mia vita, senza di te la mia vita sarebbe perduta. Sono tutte cose che poi noi troviamo già rileggendo in chiave cristiana nel Vangelo, no? Senza di me non potete far nulla, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo non avrete in voi la vita. Cioè sono tante parole che troviamo in cui il Vangelo, il Gesù dice che noi non abbiamo possibilità, non dice che senza di lui possiamo fare qualcosa oppure possiamo fare poco, no? Gesù dice proprio nulla, e nulla vuol dire nulla, no? Perché noi quando pensiamo a nulla pensiamo sempre a una pentola vuota, no? Però c'è la pentola, ma in nulla non ha neanche la pentola, cioè nulla. Ci sono due concetti che sono difficili da pensare, il nulla e il tutto, no? Mi ricordo un ragazzino, poi pensate quanti anni fa, penso nel 73, aveva forse 8 anni, 9 anni, e era venuto l'est estivo, e mi ricordo bene, questo ragazzino, un biondino, simpaticissimo, che sbarazzino, aveva sempre la capacità di cogliere il lato umoristico delle cose, per cui riusciva anche quando scherzava, magari dava il nomignoli, che l'altro le accettavo volentieri perché sapeva che era un tipo gentile ma capace di essere arguto. E mi ricordo che alla sera si usciva, eravamo al mare a Ronchi di Massa, vicino Marina di Massa, quella zona lì, proprio alloggiati proprio sulla spiaggia, c'era una costruzione della diocesi di Massa ancora lì proprio sulla spiaggia a ridosso del mare, e alla sera si andava a fare un giro fuori verso la Pidetta per non mica andare a letto subito, si girava un po' così si stancavano a gruppetti con i loro responsabili, e anch'io avevo il mio gruppetto. E mi ricordo che una sera il solito Nando, si chiamava Nando questo bambino, sempre chiacchierino era un po' taciturno, e dico cosa c'è Nando che stasera non dici niente, e lui fa sto pensando a una cosa. Dico, che cosa? Sto pensando a quello che tu hai detto stamattina nella predica. Io insomma, in generale fino alle 9:30 di sera sapevo cosa ho detto la predica, allora per non farmi trovare in castagna ho detto che cosa in particolare, così mi sono salvato un po', dice, quando hai detto che Gesù vuole tutto, e io gli ho detto e lui mi dice ma non hai mai pensato quante cose vuol dire tutto? Allora io gli ho dato un buffetto sulla testa, gli ho detto Nando, diventerai filosofo, no, è diventato prete comunque, ecco. Allora penso che sia ancora adesso sia Prevosto, perché era un tipo abbastanza sempre contento, brillante, capace di dare coraggio, eccetera. E, per dire che in fondo il concetto di tutto, lui stesso è un ragazzo di 9 anni, aveva fatto la quarta elementare, mi dice: hai mai pensato quante cose vuol dire tutto? Effettivamente noi parliamo di tutto, ma quanto? Tutto, no? Quando Gesù dice nel capitolo 12 di Luca: così se voi non rinuncerete a tutto ciò che possedete, non potrete essere miei discepoli. Non dice ma qualcosa, un po', apparecchio, tutto, tutto vuol dire consegnati totalmente nelle mie mani, riconoscimi come colui che dà senso alla tua vita, guardami e impara da me qual è lo stile del figlio. Gesù è il figlio per eccellenza. Chi è il figlio? È colui che riceve tutto dal padre, che si riceve dal padre. No? Pensate che in fondo chi di noi esisterebbe se non ci fosse il proprio padre? Anche uno che non lo conosce, però c'è, ci deve essere. Per cui tu sei figlio perché prima di te c'è un padre. E il padre a sua volta c'è perché prima di lui c'è un altro padre. Quindi noi veniamo da una presenza di un padre o anche di una madre sicuramente, per cui figlio è sempre una definizione di relazione, no? Cioè in fondo le definizioni di ogni uomo sono relazioni, no? Quando uno dice io sono Pierluigi Casaroli, prima relazione sono cristiano, sono anche prete, altra relazione. Ma non sono il prete, sono uno dentro in una relazione. Quindi non sono nato prete, no? Ma sono figlio, vuol dire che ho un padre. Ma rispetto alle mie sorelle sono fratello. Rispetto al mio lavoro che facevo prima, professore. E poi capite che ogni persona si qualifica in quanto ha delle relazioni, in relazione al suo essere figlio, al suo essere fratello, al suo essere specialista in questo, in quell'altro, c'è chi fa il pittore, c'è chi fa il calzolaio, capite? Ecco, siamo sempre relazioni. E quindi dire che se davvero io guardo a te come a colui che dà senso alla mia vita, in fondo chi è colui da cui viene la mia vita? E quindi una specie di annuncio quasi profetico che Dio è padre. Cioè tu ti prendi cura di me. Io so che senza di te la mia vita non esisterebbe. Ricordate che già abbiamo trovato una definizione, un altro salmo delle ascensioni, no? Dio chi è? Creatore del cielo e della terra, cioè creatore di tutto, cielo e terra è un modo per dire tutto, dall'A alla Z, e in mezzo all'A alla Z ci sono anch'io, no? Capite? Quindi vuol dire che dentro in questo tutto che tu hai creato ci sono anch'io. E ecco, i nostri occhi allora, i nostri occhi di israeliti, noi potremmo dire i nostri occhi di cristiani, di uomini, di donne, verso Yahweh, nostro Dio. E come, fino a quando dovremmo tenere fissi gli occhi su di Lui? Ecco, fino a che abbia pietà di noi. Cioè, fino a quando il Signore ci farà comprendere la sua grandezza, il suo amore. Vediamo un po' la pietà come viene tradotta. Io ho in mente Esed, ma può darsi che non sia esatto. Andiamo a vedere pietà di noi. Gli occhi. Abbia pietà di noi. Sehi anenu, no, sehi anenu, che no, non vuol dire piuttosto è avere, come dire, tenerezza, ecco, in fondo è la tenerezza di un papà che vede il bambino senza, non può fare niente se lui lo prende in braccio, no? Un po' come Gesù che prende il bambino se lo stringe al seno, e non è solo il bambino, ricordiamo che noi pensiamo al bambino, ma Gesù ci dice che prese un nepion, nepios. Nepios vuol dire, scusate, nepio al buitoni, deriva da lì, non crediate, in greco sono termini greci sempre, né più se è neonato. Cioè in fondo il neonato non è un bambino, cioè voi prendete un bambino di 2 o 3 anni così ti fa il sorriso, che fai? Come ti chiami? Vengo via a tampinarti un po', no? Mi stavo vestendo un giorno, ero a Međugorje, stavo celebrando la messa a Cenacolo e c'era un bambino di 4-5 anni e ha visto che ho messo su camice e poi la stola e poi la casula e lui viene vicino e dice: perché ti sei vestito da papa? Io volevo dirgli: non da papa ma da papagal, anche questo papa, ma comunque vedete i bambini. Ma se io prendo un neonato non è soddisfazione, perché è lì che dorme, neanche apre gli occhi, e allora vuol dire: Signore, io sono nelle tue mani, come uno che non riesce neanche a darti soddisfazione, perché non sono neanche capace di sorriderti, sono neanche capace di dire una parola, sono un nepios, sono un neonato, cosa vuoi che tu soddisfazione possa avere da me, che quando parlo le parole sono no? Capite? Cioè in fondo, allora Signore, avere pietà di me vuol dire: Signore, sii tenero con me, prenditi cura della mia povertà, io sono nulla. Quindi in fondo è anche tutto Israele, no? Che ha fatto un'esperienza di piccolezza, Israele che si allontana da Dio, Israele che si dà agli idoli, Israele che si dimentica che Dio è suo padre, Israele che, cioè in fondo pensate a tutte le traversie di Israele, che sono anche le nostre traversie, no? Ricordate che un santo come San Gerolamo, no? Grande traduttore della Bibbia, sapete che viveva a Betlemme, no? Proprio in una delle grotte vicino alle grotte della Natività, dove le grotte non erano sottoterra come adesso, se uno va in Israele sono sotto. Ma perché? Ma perché man mano che costruivano una volta andavano sempre più su, perché non è che portavano via le macerie. Sulle macerie metteva un po' di terra, si costruiva sopra, per cui capite che adesso ci sono alcune chiese che hanno ancora, sono a raso terra, ma quando uno entra deve fare 4-5 gradini per scendere, qui mentre una chiesa bellissima romanica ad Acqui, dove tu entri, la chiesa della Dolorata, viene chiamata San Pietro, è una vecchia chiesa di San Pietro, che adesso è la parrocchia della Dolorata, uno entra, per entrare vede che ci sono ben 2 rampe di gradini, perché essendo una città romana, cresci, e quindi la vecchia chiesa pian piano è sotto, no? Quindi ecco, San Gerolamo viveva in queste grotte da eremita, traducendo la Bibbia, il Papa gli aveva dato il compito, e a un certo punto gli appare un angelo e gli dice: Hieronime, chi es? Qui ses. Gerolamo, chi sei? E lui risponde: Christianus sum, sono cristiano. E l'angelo prende un bastone: Mendax, Mendax, bugiardo, non Christianus, sed Ciceronianus. Cioè, tu non sei Ciceroniano, sei un letterato, non sei un cristiano. Ti piace studiare, ti piace leggere i libri degli autori, ti piace la cultura, ma sei Ciceroniano, non cristiano. Io penso alle lineate che prenderei io, non so tutti noi, cioè in fondo chi sei? Ecco, dire: Signore, sono un poverino, sono un bambino, sono un neonato nelle tue braccia. Israele aveva questa consapevolezza, perché 1000 volte aveva pagato questo suo allontanarsi da Dio, con tutte le deportazioni, con tutte le situazioni difficili. I profeti che dicevano: si è allontanato dall'acqua pura, dalla sorgente, e adesso avevi scavato delle cisterne che si sono screpolate e non è più acqua, torna alla sorgente. Se vuoi davvero avere la vita, torna a lui, la sorgente. Credo che sia anche un impegno per la nostra società, e se non torneremo alla sorgente saremo costretti a bere l'acqua delle cisterne screpolate, e andremo avanti che coloro che hanno riempito le cisterne si chiamano in un modo o in un'altra, ma comunque sono sempre delle acque inquinate, non sono le acque pure, non sono le acque vive che scorrono. Ricordiamoci che quando l'acqua si ferma e diventa cisterna, non è più un'acqua buona. L'acqua finché scorre è viva, quando si ferma diventa palude, e nessuno, ecco, acqua morta, e nessuno va a bere l'acqua delle pozzanghere, no? Ecco, allora Signore, abbi pietà di noi, cioè prenditi cura di noi, e poi ti prende di nuovo, vedete? Quindi pietà di noi, e poi di nuovo, e poi di nuovo ancora riprende, riprende, Anenu Adonai, Anenu, di nuovo questo Anenu, pietà, 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 per quattro volte viene ripetuto, no? E quindi abbi pietà, Signore, abbiamo bisogno di te, senza di te non abbiamo nessuna possibilità. Perché? Perché molto ci hanno colmato di disprezzo. Chi sono? Ma sono quelli che ci hanno deportato. Probabilmente questo salmo è un salmo fatto in esilio, un salmo di qualcuno che è lontano dal Tempio, che vorrebbe ritornare a Gerusalemme, o comunque è uno che è tornato a Gerusalemme per il pellegrinaggio, ma dice, Signore, vedi, vengo da lontano perché i miei genitori, i miei parenti sono stati deportati. O Signore, ecco, vedi, ci hanno colmato di disprezzo. Ricordate, c'è un altro salmo, no? Coloro che ci hanno deportato ci dicono, cantateci i canti di Sion. Come canteremo i canti di Sion, terra straniera? Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Quindi questo, che, ricordate che sui salici appendemmo le nostre cetre, i nostri strumenti, non vogliamo più cantare, non possiamo più cantare, vedete che Verdi, no? Nel Nabucco, no? Arpador dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi, eccetera, no? Questo ormai, come si fa a cantare, eh? Signore, ci hanno ricolmato di disprezzo. Molto fu colmata la nostra anima, cioè la nostra vita, cioè la nostra vita è stata svilita, cioè la nostra vita è stata svuotata, le fesce, qui nafshenu, la nostra vita, da chi è stata svuotata? È stata svuotata attraverso lo scherno degli arroganti. Chi sono gli arroganti? Quelli che si dicono padroni e in realtà sono semplicemente i padroni di turno, ecco, perché in fondo ricordiamo che sono tutti grandi padroni quando sono grandi, no? Che cos'è la storia? Diceva il postulatore della causa di Martha Roben, Bernard Peyus, diceva, la storia è il cimitero dei grandi, ecco, tutti quelli che saranno grandi, no? Sono tutti là. Ecco, allora, chi sono? Sono gli arroganti, c'è lo scherno degli arroganti. Ricordate che gli arroganti sono coloro che si attaccano agli idoli, mancano di qualcuno che dia solidità alla loro vita, quindi in realtà sono schiavi. Ricordate, gli idoli si chiamavano i Baalim, che è il plurale di Baal, dove Baal vuol dire padrone. Dio è padre, ma gli idoli sono padroni. Quindi quando tu ti metti dietro gli idoli, questi sono veramente i padroni che ti tolgono la libertà e che ti distruggono umanamente, ti tolgono la voglia di vivere. Quindi questi arroganti sono gli idolatri che quindi in qualche maniera incarnano in loro gli idoli. E noi siamo anche sazi di che cosa? Del disprezzo dei superbi. Chi sono? Quindi gli arroganti sono quelli che si credono chissà chi, sono quelli che essendo più grandi di noi ci disprezzano e ci trattano male, e poi i superbi sono quelli che hanno un concetto troppo alto di sé, sono quelli che non riconoscono il loro limite, no? Essere più alti degli altri, cioè, vedete che c'è superbia, c'è la parola super, no? Se poi, perché poi superbia, e anche il latino è superbia, può darsi che ci sia superbios, cioè io sono forse uno che ha una vita superiore alla tua, perché c'è bios, vita, e poi super, una vita superiore alla tua, quindi questa presunzione di vivere, di essere migliore degli altri, di avere dei valori che gli altri non hanno, no? Quindi sono i gaudenti, quelli che si credono chissà chi, ricordate questi gaudenti che si sentono spensierati, tranquilli, viene in mente Amos 6.1, oppure pensate ancora a Isaia 5.19, dice faccia presto, accelleri pure l'opera sua perché la vediamo, si facciano vicini e si compiano i progetti del Santo di Israele, che noi già li conosciamo, cioè i superbi, ma sì, noi sappiamo già tutto, noi abbiamo già, no? E quindi i superbi, Ligenonim, quindi sono coloro che combattono le persone pii, cioè coloro che hanno fede, sono quelli che si credono più grandi degli altri. Noi stiamo leggendo il libro di Maccabei questi giorni, no? Primo e secondo libro di Maccabei, e spesso i greci venivano chiamati i superbi greci, cioè questi qui che volevano imporre la loro cultura, no? Volevano omologare tutti la stessa cultura, tutti parlano la stessa lingua, tutti la stessa religione, il Tempio di Gerusalemme, mettiamo gli idoli, perché tutti devono avere lo stesso modo di pensare, molto moderno, guardate che è la stessa cosa, un'unica lingua, il greco adesso, un'unica lingua, l'inglese, c'è un'unica cultura, quella del nichilismo, il relativismo, e avanti, cioè, e tu devi... Devi metterti in questa direzione, no? E quindi è proprio questo grido al Signore: Signore, guarda, liberaci dai superbi. E quindi, Signore, intervieni, abbi pietà, cioè un modo per dire: Signore, intervieni. Io penso che potremmo sintetizzare questa invocazione salmica con una breve preghiera che si trova in Isaia 26:13. Signore nostro Dio, altri padroni diversi da te ci hanno dominato, ma noi soltanto te e il tuo nome invocheremo. Potremmo ripeterlo anche noi, questa cosa qui. Altri padroni diversi da te ci stanno dominando, potremmo dire, non ci hanno dominato, ci stanno ancora dominando. E noi però, Signore, soltanto te e il tuo nome invocheremo. Potrebbe essere una bella invocazione presa appunto da Isaia 26:13. Che ci può dire: Signore, è vero, ci hanno portato dappertutto, ma noi abbiamo visto che senza di te noi non siamo nessuno, abbiamo bisogno di te che ci dia una mano, una luce nuova, perché se no viviamo, brancoliamo nel buio. E adesso possiamo pregare questo salmo che abbiamo cercato di comprendere, come sono capace io, perché alla fine sono un grande chiacchierone. A te levo i miei occhi, a te che sei assiso nei cieli, ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi a Yahweh nostro Dio, finché abbia pietà di noi Yahweh, pietà di noi, gente, troppo ci hanno saziato di disprezzo, troppo è sazia la nostra anima dello scherno dei gaudenti e del disprezzo dei superbi.